Spirito Santo. La pace di Cristo risorto sia con tutti voi.
Cristo è risorto e noi siamo risorti con Lui. Questa è la grande, lieta notizia che attraversa tutta la storia e raggiunge tutto il mondo. Di fronte a tutte le ferite di morte che pesano sulla nostra umanità, ha vinto Cristo, che è la vita che più non muore. È possibile affidarsi a Lui con ferma, certa e incrollabile speranza.
Ed è con questa speranza, gioiosa, viva, che è Cristo, che noi celebriamo questa Eucaristia, che è appunto anche la nostra risurrezione, rigenerata per la grazia dei sacramenti. Anche se abbiamo già ricevuto la certezza della misericordia di Dio nel segno della sua tenerezza, sacramento della confessione, affidiamo ancora a Lui tutta la debolezza che portiamo nel cuore e invochiamo la sua pietà. Signore, Tu che hai amato e fatto Tua la nostra condizione umana, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, Tu che hai conosciuto per noi l'amarezza della sofferenza e della morte di croce, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, Tu che invincibile nell'amore hai vinto la morte con la Tua gloriosa e luminosa risurrezione, abbi pietà di noi.
Signore,
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Oh.
Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio.
Oh.
di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dov'è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Ci alziamo e per comprendere il testo della proclamazione di Cristo che verrà cantato in latino, possiamo seguire la traduzione sul foglio.
con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Giorno della settimana. Al mattino presto le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto quanto agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Solennità e la vibrazione di questa liturgia riandremo al termine della riflessione che intendo condividere con voi, che diventa un prolungamento e un completamento di quella che ho cercato di condividere ieri sera nella madre di tutte le veglie, nella più solenne della celebrazione della risurrezione di Cristo e della sua Pasqua. Ieri sera abbiamo tentato di rispondere a questa domanda: perché Cristo si è incarnato, è morto, è stato sepolto ed è risorto? E la risposta l'abbiamo tratta dalla storia della salvezza, dall'agire di Dio, che ha dato all'uomo tutto nella sua piena fiducia, ma l'uomo, Adamo, che siamo noi, sedotto da un altro desiderio, da una condizione altra, ha perduto il dono ricevuto da Dio e ha ferito la sua umanità. E dicevamo, la morte di cui si è reso responsabile, che non è la morte fisica, ma è la morte della sua totalità, non è il castigo di Dio, è la conseguenza diretta della sua azione, della sua decisione, della sua scelta. E Dio, di fronte a questa situazione, poiché ci ama di una tenerezza infinita, si è fatto medico, salvatore. E l'unico modo per guarirci è stato quello di mandare il suo figlio, che ha preso nella sua umanità tutta la nostra umanità, e nella sua morte e risurrezione, come ci ha ricordato l'apostolo poco fa nella seconda lettura e ieri sera pure, ha vinto la morte, ha disgregato il nostro peccato e ci ha reso partecipi della condizione nuova dei figli di Dio. Fatto questo chiarimento, che è fondamentale, andiamo adesso a contemplare, come prolungamento, dicevo, la pagina di Vangelo che è appena stata proclamata e sulla quale mi soffermerò con voi su tre pensieri e su una conclusione. Primo pensiero, è una pagina che ci parla della difficoltà di credere, la difficile fede. Secondo pensiero, dove possiamo cercare e trovare Cristo oggi? Terzo pensiero, mettere in gioco per Cristo le nostre fragilità. E poi una conclusione, ma sarò breve. Primo pensiero, la fede fragile. Non è facile credere. Credere non è semplicemente dare un assenso, avere dei comportamenti. Io vi dico, senza giudicare nessuno, che tante volte siamo delusi fraternamente quando condividiamo l'espressione della nostra fede. Quante volte ho sentito qualcuno, anche anziano, che ha frequentato la messa tutta la sua vita, forse non per colpa sua, anche per una predicazione sbagliata, che dice: ho pregato tanto perché il Signore mi ha mandato questa difficoltà. Quando uno fa un'affermazione così, che perdoniamo comunque, significa che non ha fatto un percorso di fede, non ha capito niente di Dio. E può accadere, sapete, che noi rimaniamo nel seno, nell'alveo della Chiesa, senza permettere a Dio, che si è narrato in Gesù Cristo e che si rivela nella sua parola, di parlarci interiormente. Anzi, può capitare che quando qualcuno parla un linguaggio altro, diverso, che è proprio quello del Vangelo, che è quello di Dio, si critica proprio quello lì, perché sembra che ci scandalizzi rispetto ai luoghi comuni che ci stanno accompagnando e che non sono liberatori, sono dei macigni che pesano gravissimamente sul nostro cuore. Dio è un Dio di libertà. Non è facile credere. E quante volte, qui ripeto un pensiero che ho fatto in un incontro che mi era stato richiesto proprio sul credere e non credere, quante volte abbiamo colpevolizzato chi non crede? Chi non crede non ha delle colpe, a meno che non si rifiuti di certi segni di evidenza, ma bisogna capire finché dove c'è l'evidenza. E chi crede non ha meriti. È un dono, una gratuità e quindi una responsabilità. Credere significa mettere in gioco tutta la totalità della propria intelligenza, della propria ricerca, del proprio desiderio di verità. Hanno fatto fatica a credere anche le donne del Vangelo. Hanno fatto fatica a credere anche gli apostoli. Ma come? Ma se erano i più intimi di Gesù, sono andati a scuola quotidianamente con il maestro per 3 anni. Aveva detto che sarebbe morto e risorto. E non soltanto perché i Vangeli ce lo ripetono per 3 volte, ma sicuramente quelle 3 volte ci dicono che era un richiamo continuo. E quanto ha cercato di convincerli. E nel momento in cui arriva la sua morte e c'è la risurrezione, le donne vanno al sepolcro e sono disorientate. Fanno fatica a credere, a capire. Hanno portato con sé gli aromi per un morto. Tornano dagli apostoli e dicono: sono vaneggiamenti di donne. Addirittura questa pagina di Vangelo, sapete, ha scandalizzato per tanti secoli i cristiani, e qualcuno dice ancora: ma è opportuno concludere una pagina di Vangelo nel giorno di Pasqua della risurrezione del Signore senza che ci sia la professione di fede di Pietro? E mette invece in evidenza lo stupore di Pietro, il punto interrogativo di Pietro. E se andate avanti nella lettura del Vangelo, Gesù si incontrerà con i discepoli di Emmaus, sempre ammaestrati da lui, risorto ma che appare sotto altro aspetto, e non comprenderanno ancora. E lui dirà, come dice tante volte a noi, stolti e tardi di cuore nel comprendere l'adempimento delle scritture. Allora, se hanno fatto fatica loro, non preoccupiamoci se facciamo fatica anche noi. È una fatica vera, ma è bella. È una fatica che ci tira fuori da noi, che nasce da un interrogativo che la vita non può essere soltanto questa, quella che calpestiamo con i piedi, ma quella che intuiamo con la mente, ma soprattutto quella che sentiamo con il cuore. In una domanda alla quale Dio non solo desidera, ma è capace di dare una risposta. E ce l'ha data in Cristo. Ma Cristo si cela dietro gli angoli perché lo cerchiamo e comprendiamo come Lui si manifesta Signore della vita al di là di tutte le nostre precomprensioni e ci lasciamo convertire alla sua mentalità. Allora l'esortazione che faccio a me, prima che a voi, Non preoccupiamoci se facciamo fatica a credere, anche quante nelle confessioni, quante confidenze. Io penso che tutti noi preti fraternamente abbiamo consolato quelli che ci hanno detto che fanno fatica a credere. E semmai dovremmo scuotere quelli che tante volte danno per scontato una fede che è soltanto una convinzione, ripeto senza giudicare, spesso una creduloneria. Credere è una fatica, ma è una gioiosa fatica. Secondo pensiero è dove cercare Cristo? Allora, che è questa risposta a questa domanda? E ha risposto il Vangelo. Quel testimone dice alle donne: ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Lui che è vivo è la vita, è la somma di ogni valore, è colui che risponde alle attese profonde del cuore. Dove andiamo a cercare noi questa verità, questi valori, questa luce? La cerchiamo dove si manifesta o la cerchiamo là dove c'è soltanto morte, nel senso di banalità, di mancanza di significato? Quanto siamo attratti, da forme di morte che non sono così evidenti, ma che sono rivestite da angelo della luce. Siamo seduti, ci sembra che ci diano chissà che cosa. Ed è forte questo imperativo: non cercate la vita, non cercate la verità tra i morti. Spero di essere eloquente in quello che sto dicendo. Si capisce cosa vuol dire di non cercare la verità tra i morti? Non cercatela là. Sappiate comunque che anche nei luoghi più impensati si nasconde la presenza di Cristo, che è la risposta alle domande più profonde che porti nel cuore e anche alle tue inquietudini. E terzo pensiero: mettere in gioco le nostre fragilità per Cristo, metterci in gioco. Guardate, il primo annuncio della risurrezione, prima ancora che il Cristo si manifesti, diventa un appello a quelle donne di diventare testimoni di quella risurrezione. Vedete, sono ancora in cammino nella fede, non l'hanno ancora incontrato, eppure ricevono il mandato di andare a dire agli apostoli che il Signore è vivo. E non solo questi, è già eloquente. Tante volte quando ci viene chiesto a qualcuno della comunità di fare un servizio anche di annuncio, uno dice: ma io non sono pronto, ma io mi sento ancora lontano, ma io mi sento in cammino. Erano in cammino anche quelle donne. E voi pensiate che io non sia in cammino, che sono prete, e gli altri preti che concelebrano con me, o il Papa che non sia in cammino? Siamo tutti in cammino. Se aspettassimo chissà mai quale momento per metterci in gioco, non partiremmo mai. L'annuncio della fede pesa nel nostro cuore come una responsabilità da dare in famiglia, da dare a tutti con semplicità, da darci anche qua in comunità. Guardate, noi ce la mettiamo tutte, comprendo, abbiamo ruoli diversi per dare sostanza di gioia alle nostre celebrazioni, ma vi prego, ve lo dico tante volte, quando celebriamo tiriamo fuori tutto il fiato che abbiamo, anche se la nostra fede è piccola. Diciamo che vogliamo credere, facciamo sentire la gioia di questa presenza, facciamola sentire tra di noi, perché è bello sentire che tutti siamo in ricerca nella nostra fragilità, ed è bello parlare di Cristo poi fuori, ma che siano vive, con tutto l'entusiasmo che ci ha messo anche il nostro coro, i nostri ministranti, le persone che si danno da fare. Non solo, e concludo subito questo pensiero, l'annuncio è stato affidato, il primo annuncio, a delle donne. Ma qua, o Gesù era un irresponsabile, o voleva dirci qualche cosa, perché voi tutti sapete che nel contesto di Gesù la testimonianza della donna in tribunale valeva niente. Non ha scelto i più dotti e i più credibili, delle donne alle quali non avrebbe creduto nessuno. Difatti gli apostoli hanno detto: questi sono vaneggiamenti da donne. Ora, se Gesù si è affidato e ha scelto coloro che secondo gli uomini erano i meno credibili, le meno credibili, significa che davanti a Lui e davanti agli uomini tutti siamo credibili. Non c'è più una categoria di persone, non c'è più qualcuno che è privilegiato. Guardate che la stessa responsabilità della nostra fede ce l'ha ciascuno di voi come ce l'ha il Papa. Ma Lui e il Papa, noi siamo tutti battezzati in Cristo, ruoli diversi, stessa fede. Lui nel suo ruolo, Lui con la sua capacità straordinaria, ma ciascuno di noi, ciascuno di voi, che nessuno pensi che che la responsabilità dell'annuncio sia di altri, è di tutti. E a questo punto allora possiamo tirare le somme. Il Dio che si manifesta attraverso tutte queste sottolineature che abbiamo tentato di mettere in gioco è tanto diverso da come ancora ce lo portiamo dentro. Quello è un macigno pesante, orribile e oscuro. Un Dio che non è lì. Un Dio al quale attribuiamo delle responsabilità che Dio non ha. Io dicevo ieri sera e concludo con lo stesso pensiero, molti di noi sono cresciuti nell'età della fanciullezza, dell'adolescenza, con la paura di Dio. Con un Dio che nel momento in cui sbagliamo ci castiga, ci condanna, dopo dove ci manderà se sbagliamo? Dove ci manda Dio? All'inferno. Ma può Dio mandarci all'inferno? Se ci andiamo perché abbiamo voluto noi, ma Dio non manda nessuno all'inferno. Ma ha mandato il suo figlio per svuotarli gli inferi, per guarirci, per liberarci. Lui è sceso nelle profondità non della terra, ma nelle profondità della morte, della mia morte, per liberarmi dalla morte. Noi siamo capacissimi di dare la morte, di seppellire gli altri, in senso mi capite, vero? Non al cimitero, e di metterci una bella pietra che nessuno è capace di muovere. Ma Dio invece butta via la pietra, entra nel profondo e tira fuori, svuota. È un Dio che ama, è un Dio che è la vita, è un Dio che libera. E allora mi permettete in 10 secondi di darvi una citazione che amo moltissimo, di uno dei più grandi catecheti dei nostri tempi, che è André Fossion, e che dice: in Cristo si manifesta l'opera di Dio, la vera opera di Dio, quella della redenzione. L'opera di Dio non consiste nel minacciarci l'inferno, né nel metterci dentro l'inferno, ma nel farci uscire da esso. In Gesù Cristo Dio è disceso agli inferi per rotolare via la pietra. Così si potrebbe dire in modo immaginoso: Dio trascorre la sua eternità a mantenere aperte le porte dell'inferno perché i suoi abitanti ne escano fuori. La sua opera sarà compiuta, lo speriamo, quando l'inferno, per sua grazia e per un libero assenso degli uomini, sarà svuotato di tutti i suoi abitanti. Questa è l'opera meravigliosa che Dio ha fatto e continua a fare per noi. Buona Pasqua a tutti. Seguiamo sul foglio liturgico la nostra professione di fede che vogliamo rinnovare oggi, come in questa notte e come nel giorno del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Figli della luce e del giorno, nella grazia dello Spirito Santo, eleviamo unanimi la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
La Tua Pasqua, Signore, sia potenza di vita e di speranza per tutti coloro che si affidano a Te. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci di risorgere a vita nuova mediante uno stile di vita che sia più conforme al Vangelo e più fedele alla Tua volontà. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Aiutaci ad essere strumenti di vita, di risurrezione e di misericordia gli uni per gli altri, ministri della Tua bontà e della Tua tenerezza. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fa di noi oggi gli apostoli dell'annuncio della Tua risurrezione, che vuole toccare e guarire il cuore di tutti gli uomini del nostro tempo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Liberaci da ogni paura. Donaci il coraggio delle grandi decisioni a favore della giustizia, della dignità di tutti gli uomini, della pace nel mondo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre, la potenza della risurrezione di Cristo dia nuova forza al mondo, affrettici di nuovi la terra nuova e operi cose meravigliose nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà. Per Cristo nostro Signore.
Perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Cristo risorto possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei tuoi fedeli fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Chiesa, San Giuseppe suo Sposo, San Zeno, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo.
Sacramentale di questo pane e di questo vino, ma anche nello spirito, nel cuore di ciascuno di noi, e ci lega in una fraternità meravigliosa e universale. Nutriti dal suo amore, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
E lo spirito del Signore risorto, scambiatevi il dono della pace.
Thank you.
Richiamo soltanto alcuni avvisi: domani, lunedì dell'Angelo, le messe alle 7.30, 10.15, 17 ospedale, 18.30. Da lunedì della settimana prossima, non da domani, vivremo gli esercizi spirituali in parrocchia sul Decalogo come legge di libertà e di vita. Il programma sarà disponibile in settimana sul sito della parrocchia e domenica sul foglio liturgico. Con l'inizio dell'ora legale, ricordo che la messa vespertina in parrocchia sarà alle 18.30. Le vigiliali del sabato, da sabato prossimo, 17.18.30, la vespertina della domenica a partire da questa sera, lo ricordiamo ai familiari, alle 18.30. Sugli espositori è disponibile il programma dei nostri turni estivi in colonia. La benedizione che invochiamo è anche l'augurio che ci facciamo tutti reciprocamente. Il nostro desiderio è sempre quello di stringere le mani a tutti voi, lo facciamo con il cuore perché tra qualche istante ci sarà la messa delle 11.30. Davvero, da tutti noi, da Don Elio, da Don Daniele, da Don Cristiano, da Don Claudio e da me, e da tutti i collaboratori della parrocchia che si uniscono alla nostra unica opera pastorale, a tutti voi, i vostri cari, le vostre famiglie, buona Pasqua. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gioia della risurrezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio che vi ha liberati dalle tenebre e dalla schiavitù della morte, vi renda testimoni e profeti della luce senza tramonto e della vita che più non muore. Cristo che dagli inferi risorge vittorioso, liberi i vostri cuori da tutte le catene del male e faccia di voi i figli della risurrezione. Lo Spirito Santo che è Signore dalla vita, faccia di voi dei veri discepoli di Cristo, i fedeli testimoni del Vangelo, i gioiosi annunciatori dell'amore di Dio che salva. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Andate e portate tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie.